E dunque la libertà nella fede, questione quanto mai difficile oggi, nel momento in cui tutto sembra cambiare, tutto chiede definizioni nuove, la libertà individuale, la libertà delle nazioni, dei popoli, la libertà delle fedi, che a volte sembra scomparire o a volte diventare arbitrio. A parlarne con noi Paolo Ricca, pastore della Chiesa Valdese, una chiesa che ha sempre avuto la libertà come metro del proprio agire. Buongiorno Paolo Ricca.
Buongiorno, buongiorno.
Bene, bentornato tra
Grazie.
noi, è sempre bello rivederci. Ecco, la Chiesa Valdese ha sempre avuto la libertà come sua dimensione propria, ma anche come eredità della Riforma, in qualche modo.
Sì.
Ma appunto oggi tutto cambia, come dice la canzone. Quali sono, secondo lei, i nodi che si trova a dover, non dico sciogliere perché non si sciolgono, ma insomma affrontare la dimensione della libertà nel mondo contemporaneo?
Ma guardi, anzitutto forse vale la pena soffermarsi un istante sul mistero
Sì, della
della
libertà.
libertà, perché effettivamente è un grande mistero. In che senso? Nel senso che da un lato è una esigenza insopprimibile, sia dei singoli individui, sia dei gruppi sociali, sia di interi popoli. È qualcosa di cui non si può fare a meno. Tanto che in ogni cultura, in tutti i tempi e in tutti i continenti, ci sono stati innumerevoli martiri della libertà. Cioè, per nessun valore umano, tanti si sono sacrificati come per la libertà, nel senso che hanno ritenuto che valesse la pena anche perdere la vita per affermare
La libertà per sé o per gli
per
altri.
sé o per gli altri. Quindi è veramente un'esigenza insopprimibile. E si pensa naturalmente al verso di Dante famoso, Libertà va cercando, che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Quindi la libertà è il respiro della vita umana, è la quintessenza dell'uomo, della creatura umana, da un lato. Dall'altro però è anche molto difficile da vivere, è molto difficile incontrare una persona di cui si possa dire ecco un uomo, una donna libera. Veramente libera. Cioè, il nostro rapporto con la libertà è ambivalente. Da un lato c'è un anelito indubbio e assoluto verso la libertà, e dall'altro c'è anche una specie di paura di essere veramente liberi. E non possiamo non ricordare il titolo che nel 1941 Erich Fromm diede a un'opera fondamentale intitolato Fuga dalla libertà. Parlava dell'Europa che in quel tempo, in larga misura, stava appunto fuggendo dalla libertà con i totalitarismi di varia natura, con le dittature, eccetera. Cioè, ecco l'ambivalenza, ecco il mistero. Non possiamo vivere senza libertà, ma abbiamo una grande difficoltà a vivere con la libertà, a
E
essere.
d'altra parte però anche libertà come verità non sappiamo bene che cosa sia, cioè la libertà come la verità sono dei processi, sono ciò che può sembrare libertà in un momento della storia è schiavitù in un altro, quindi è qualcosa di difficile da affermare e quindi anche perciò è così esitante il nostro
Il nostro rapporto,
camminare sì, il nostro rapporto alla libertà, come diceva Nietzsche, quanta libertà può sopportare un uomo, chi lo sa.
appunto.
Sì, ma voglio dire, non solo è difficile, ma anche non si sa bene che cosa è libertà, cioè è una pulsione, un processo, un movimento.
Appunto, anche perché è difficile stabilirne i confini, anzi, è qualcosa che quasi per definizione non ha confini e quindi effettivamente è una conquista, nello stesso tempo è molto facile anche perdere la libertà e il cammino nella e verso la libertà è un cammino verso un futuro che in fondo non conosciamo ancora.
Ecco, allora veniamo a, appunto, cioè oggi ogni epoca ha un suo orizzonte di libertà, diciamo. Oggi la dimensione della libertà si la scopriamo su un piano individuale, su un piano sociale e politico, su un piano religioso. Ecco, vogliamo vedere passo passo che cosa.
Ma naturalmente, ecco, sul piano individuale, lei parlava di nodi da sciogliere o comunque da affrontare. La democrazia dovrebbe essere, almeno si propone di essere, la patria di tutte le libertà, di tutte le libertà individuali anzitutto, libertà di coscienza, di pensiero, di religione, che vuole anche dire la libertà di cambiare religione, libertà di parola, di associazione, di movimento, libertà di scegliere il compagno o la compagna della propria vita. Per secoli non c'è stata questa libertà. La libertà di scegliere una professione, per secoli non c'era la libertà. Ma naturalmente oggi, nella situazione critica che conosciamo del nostro paese e non soltanto del nostro, la libertà di lavorare, ad esempio, che è fondamentale e che viene purtroppo negata.
O in
a
altri
molti.
Paesi la libertà di studiare, per esempio.
La libertà di studiare, certamente. Ecco, e però se uno pensa ai profughi che vengono a annegare nel Mediterraneo, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, nodo da sciogliere per moltissime creature umane è la libertà di sopravvivere addirittura, non soltanto di vivere, ma di sopravvivere alla fame, alla guerra, alla disperazione. Quindi il ventaglio delle libertà è pressoché sconfinato.
Ecco, quindi per questo è ancora più difficile oggi vivere la libertà, perché c'è un ventaglio sconfinato, come lei dice, ci sono ostacoli che insorgono da ogni parte. Per esempio sul piano individuale noi possiamo dire che insomma, abbiamo tutte le libertà possibili, però ecco lì il vincolo è l'altro, no? Alla mia libertà. E quindi,
ecco, appunto. E allora quando ci si sposta poi dal piano individuale a quello sociale, a quello collettivo, naturalmente il tema della libertà e dei nodi da sciogliere è soprattutto quello della libertà degli altri. Ecco, la libertà degli altri. Se noi dovessimo parafrasare, io lo farei volentieri, il grande comandamento cristiano, ama il tuo prossimo come te stesso, io lo parafraserei così, ama la libertà del tuo prossimo come ami la tua propria. Cioè appunto la mia libertà è indissolubilmente legata alla libertà dell'altro e nella misura in cui amo, come credo tutti amiamo, la nostra libertà, questo dovrebbe determinare un amore parallelo per la libertà degli altri.
Ecco, in ogni caso.
Sì, poi naturalmente, proprio prolungando questo discorso, vedendo un po' la situazione economico-sociale di larga parte dell'umanità, la libertà, il nodo da sciogliere a proposito della libertà, è quello che diceva Marx quando parlava della libertà dal bisogno, cioè la libertà di soddisfare i bisogni elementari, fondamentali della vita, che sono quelli del pane, quelli dell'aria, quelli dello spazio minimo, diciamo, abitabile, diciamo.
Sì, questo è, come dire, la dimensione primaria della libertà, poi però non di solo pane.
Non appunto, di solo pane.
Vive l'uomo, ma
anzitutto di pane.
Anzitutto di pane, però non secondariamente no, delle altre cose, certo, perché se certo. uno vive di pane e basta, non è un essere umano, diciamo. Certo. Ecco. E quindi qui entra anche la dimensione religiosa, eccola. Perché anche la libertà di fede oggi si scontra da una parte con tanti fantasmi, dall'altra con situazioni diverse.
Molto diverse. La libertà religiosa è stata anche concepita come la madre di tutte le libertà, ma oggi, paradossalmente, è a rischio in molti paesi, anche in parallelo a un rigurgito, diciamo così, di affermazioni identitarie sul piano religioso, a cui fa riscontro, a cui corrisponde una crescita della intolleranza della religione, e una intolleranza non soltanto nei confronti di altre fedi, altre religioni, ma una intolleranza anche nei confronti di dissidenti all'interno della stessa religione. Cioè, noi vediamo ad esempio oggi nel conflitto sunniti-sciiti riprodursi quello che in casa cristiana è stato il conflitto cattolico-protestante. Ora il cristianesimo sembra uscire, o uscito, o in corso di uscire da queste antitesi
Il cristianesimo, oppure diciamo l'Occidente, la modernità, insomma, insieme.
Sì, insieme, certamente insieme, non da solo, però insieme effettivamente.
Anzi, spesso spinto dalla esigenza della modernità, esatto. E però ha recuperato una sua
fonte. E questo però mi suggerisce una considerazione, che grazie a che cosa nel cristianesimo, così come lo conosciamo oggi in Occidente, e non solo in Occidente, c'è appunto tolleranza, c'è addirittura dialogo, c'è fraternità, grazie al movimento ecumenico. E il movimento ecumenico, per quanto ne so, esiste soltanto nel cristianesimo. Cioè, non mi risulta che ci sia l'equivalente del movimento ecumenico in casa cristiana, né in casa ebraica, né in casa islamica, e neppure in casa buddista, dove ci sono anche lì delle tensioni, dei conflitti molto vivi. E ecco, voglio dire, un movimento ecumenico che cerca di stabilire intanto il dialogo interno a una religione, finora c'è soltanto nel cristianesimo, e dobbiamo sperare che nascano movimenti ecumenici analoghi anche nelle altre religioni, perché è soltanto così che la libertà religiosa potrà fiorire in tutti i contesti religiosi dell'umanità.
Ecco, mi chiedevo quanto sia importante in ogni caso fare i conti con la storia che ciascuno di noi ha ricevuto, con le eredità del passato, e quanto sia importante prenderne anche le distanze, perché cioè anche questo è stato fatto, come dire, in maniera un po' sommaria, no?
Sì, sovente, sì.
Ecco, invece effettivamente questo è un discorso che abbiamo fatto altre volte, soprattutto in relazione alla lettura della Bibbia, cioè una esegesi molto avanzata non si è portata dietro un'esegesi della storia religiosa altrettanto avanzata. Cioè, tutto rimane identico, però noi sappiamo che quel versetto significa un'altra cosa da quella che è stata pensata per 2000 anni, eccetera. Però non si tocca niente. Questo sarebbe invece un lavoro da fare subito.
Sì, è vero, assolutamente. Ecco, ma lei sta pensando qualche cosa di specifico parlando del...
No. Questo lo stavo pensando in generale, ma insomma, lo abbiamo detto altre volte, ma rimane lì, cioè rimane senza risultati, se non certamente una riconsiderazione storica si sta facendo. Lo pensavo anche in relazione a, per esempio, lei che viene dalla tradizione della Riforma, e la cosa di cui vogliamo parlare oggi è anche questo ultimo volume di Lutero, e tra l'altro va, insomma, ricordata, va veramente lodata la casa editrice Claudiana per questa opera meritoria di far uscire, sono usciti 15 volumi finora, tutti curati da lei, però coi contributi di altri studiosi, delle opere scelte di Lutero. E, ecco, è importante che un italiano, che un cattolico non solo, conosca le opere di Lutero. Credo che sia importante anche per voi misurarlo storicamente.
Sì, ecco, certo. Un tema come quello di questo volume è proprio, si adatta sia al tema della libertà che a quello che è poi la responsabilità politica del
cristiano. Ecco, perché appunto Lutero è, diciamo, un grande paladino della libertà del cristiano. Noi abbiamo fatto un bellissimo ciclo assieme a lei, cioè, illustra, quanto era, parecchi anni fa direi, no?
Sì,
una decina forse, sì. No, forse un po' meno. Ecco, però cioè, Lutero è Lutero, oggi il modo stesso di essere cristiani è diverso da quello di Lutero, quindi non possiamo assumere la sua idea di libertà come parametro.
Ecco, dunque, sì, ora fare i conti con la storia, poi in fin dei conti, a me sembra consista nel fare i conti con noi stessi,
sì.
Perché noi in un certo senso siamo figli, sì, di una storia che sta alle nostre spalle, quindi misurarci con l'eredità è anche misurarci con noi stessi.
Sì.
Ora, per quanto riguarda la situazione in cui Lutero ha scritto questo libro e la situazione odierna dell'essere...
Allora, intanto diciamo, questo libro si intitola L'autorità secolare, fino a che punto le si debba ubbidienza? E qui ci sono, forse diciamo, due parole sul testo e poi riprende il suo discorso, no?
Sì, sì. Due parole sul testo, è un'opera scritta nel 1523, Lutero aveva praticamente 40 anni e quindi era nel pieno della sua maturità. E è l'opera che sintetizza il pensiero politico di Lutero, che poi ha avuto naturalmente anche altri sviluppi, ma sostanzialmente quello che Lutero pensa della responsabilità del cristiano nella società, quello che pensa del ruolo dell'autorità politica, l'autorità secolare, come viene chiamata qui, e la questione del rapporto tra Stato e Chiesa, diciamo oggi, ecco, questi sono tutti i temi che vengono trattati in questa opera.
Ecco, quindi è importante proprio anche storicamente per vedere che passaggio stava vivendo l'Europa in quel tempo, che cosa è accaduto dopo, che cosa potrebbe accadere ancora e così via. Ecco, ma lei stava dicendo appunto...
La differenza della situazione del cristiano,
sì,
oggi rispetto al tempo di Lutero naturalmente è enorme, soprattutto due differenze ovvie. La prima è che nel frattempo l'Europa si è secolarizzata. Si è laicizzata la cultura, lo Stato, la scienza, eccetera, eccetera.
Sì, infatti quando Lutero parla, cioè i cristiani, poi dice che ce ne sono pochi, ma intendendo pochi veri cristiani, però il mondo è cristiano.
Il mondo
per
è cristiano,
lui, ecco.
Sì. Questo oggi non è più così.
Sì, sì.
La Chiesa non è più al centro del villaggio, né del villaggio reale europeo e neanche del villaggio globale. E l'altra, proprio perché non è più al centro del villaggio, è finita l'egemonia della Chiesa e quindi del pensiero religioso sul pensiero civile, e questa è l'altra grande differenza.
A lei che effetto fa? Le fa piacere o no che sia finita questa egemonia?
Ma è una... che faccia piacere, è difficile dire di sì, ma certamente colloca il cristianesimo in una posizione più vera, più autentica, perché quella, diciamo, era la posizione di Gesù. La posizione di Gesù non era centrale, era periferica, veniva dalla Galilea, dalla periferia anche del mondo ebraico, dai confini tra il mondo ebraico e il mondo, e quindi è tutto il suo modo di essere e di vivere il rapporto anche con Dio, è tutto fuori dallo schema, dall'istituzione stabilita, naturalmente con un rapporto dialettico. Quindi, diciamo, la situazione odierna del cristianesimo corrisponde di più e meglio a quella originaria.
E quindi ben venga
la
secolarizzazione.
Purché uno riesca a viverla così come i primi cristiani l'hanno vissuta.
Beh, la si può vivere anche in un altro modo.
No, voglio dire, con la stessa convinzione, con la stessa dedizione, con
cioè,
la stessa consacrazione.
Se uno è cristiano e credente,
sì,
sì, sì. Però altrimenti lo si può vivere bene ugualmente.
La condizione cristiana?
No, la condizione, la vita nella secolarizzazione.
Ah, sì, sì, sì.
In
sì,
teoria sì. Può essere una buona vita.
Sì,
diciamo,
sì, questo sì, questo senz'altro. Non...
Poi di buone vite ne vediamo poche, come Lutero vedeva pochi buoni cristiani. Ma... Ecco, allora, dunque, la situazione storica in cui Lutero ha scritto quest'opera, allora,
ecco.
1523, quindi siamo già a qualche anno dalle famose tesi.
Sì, 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 la situazione storica io in due battute la definirei così, era una situazione di confusione dei poteri, nel senso che il potere religioso, anche per antica tradizione, pretendeva di governare la città, pretendeva di essere una istanza politica e di gestire direttamente la spada del potere temporale, da un lato, e d'altro lato anche il potere politico. Anche lì l'imperatore era responsabile della religione, si sentiva responsabile e aveva anche lui la volontà precisa di governare la Chiesa. Quindi la Chiesa voleva governare la società e il potere politico voleva governare la Chiesa. Quindi una situazione, dicevo, di confusione dei poteri. Nessuno si atteneva al suo compito proprio, e Lutero in questa opera ha cercato di superare questa situazione di confusione con la sua famosa teoria dei due regni, dei due governi di Dio, che sono il governo attraverso lo Stato, attraverso il potere politico, da un lato, con la legge, e il governo attraverso l'Evangelo, la parola di Dio, la Chiesa, il regno non della legge, ma della grazia. Questi due...
Ecco, due regni separati che però forse non vanno confusi con la moderna concezione di Stato e Chiesa, perché
no.
comunque il cristianesimo aveva una sua valenza, una sua preminenza, una sua...
Sì, però Lutero ci teneva a mantenere anche la Chiesa nei suoi propri confini,
sì.
Così come chiedeva che anche lo Stato, quindi il nostro concetto di laicità, se vogliamo ripetere libera Chiesa in libero Stato, corrisponde all'idea dei due governi, dei due modi con cui Dio governa l'umanità. Corrisponde abbastanza.
Ecco, corrisponde abbastanza, però poi c'è tutta una serie di... come dire, intersezioni, perché allora anche i governanti devono governare, intanto devono governare perché la gente non rispetta le leggi, perché ci sono gli infedeli,
sì.
Ecco, quindi, e devono il principe comunque deve essere cristiano, cioè c'è tutta una confusione o diciamo una commistione che noi oggi non conosciamo
sì,
più.
Certo, perché poi naturalmente le persone, la persona è una, quindi il cristiano è nello stesso tempo cittadino e nello stesso tempo membro della comunità cristiana. Però la preoccupazione di Lutero è appunto quello di distinguere senza separare. Distinguere senza separare.
Però lei a un certo punto cita invece Marsilio da Padova, che viene molto prima di Lutero, che è del 200-300, no?
1326 fu pubblicato, ecco, il Defensor Pacis.
Ecco, che, come dire, sembra più avanzato di Lutero.
In un qualche... certo senso lo è.
Ecco, in che senso, diciamo?
Nel senso che lui addirittura, in fondo, inseriva la Chiesa come una parte della società, una parte della entità politica, un paese, un popolo. E il potere, anziché venire da Dio, veniva dal popolo. E quindi anche la Chiesa doveva restare naturalmente nel suo ambito, predicare l'Evangelo, eccetera, eccetera, ma ubbidire alla legge generale della società che era dettata dal popolo. Quindi...
Ma come salta fuori questa posizione così avanzata nel 1200-1300?
Come salta fuori? Io questo, a dire il vero, non lo so come salta fuori.
Beh, lei un po' lo accenna però, che viene un po' dalla situazione dei comuni italiani, no? Per cui c'è una collegialità. Sì. E tra l'altro io non ho detto che appunto questo libro, a parte che come tutte queste opere ha il testo in questo caso tedesco, in altri casi latino, da una parte, dall'altra la traduzione italiana a fronte, poi ha un apparato iconografico molto ricco e anche divertente quella, e poi c'è una sua lunga introduzione, sì, in cui appunto lei fa appena un cenno veloce, ma Marsilio da Padova salta fuori da una società dei comuni.
È vero, è vero, sì.
E
sì,
quindi
sì,
non il principe.
No.
E questa è la differenza.
Sì, difatti lui ammirava molto e si è ispirato, è vero. Grazie che lei lo ricorda.
Ma lo ricorda lei?
Sì, ma io avevo... effettivamente ha preso a modello, diciamo così.
Pensi se oggi prendessimo a modello i comuni italiani? Ne potrebbe venire qualcosa. Senta, ecco, però, ecco, invece appunto Lutero, comunque la Chiesa è scelta da Dio, i governanti sono scelti da Dio, e questa è una cosa imbarazzante per noi.
Eh beh sì, naturale. Cioè, per Lutero tutte le autorità vengono da Dio, che è l'autorità suprema, l'autorità per definizione, e quindi è lui che istituisce i governanti, è lui che istituisce i papi, eccetera. Però appunto il tema è fino a che punto si debba ubbidienza.
Ecco, perché appunto tutto questo poi è altrimenti non sarebbe Lutero, è mosso da questa passione di Lutero, no? Per la libertà, per la disobbedienza, poi ritorna all'obbedienza. Insomma, è un testo molto movimentato.
Molto movimentato appunto perché c'è un limite.
Ecco qual è il limite?
Il limite è l'ubbidienza alla parola di Dio, cioè quando l'autorità, sia quella politica che quella religiosa, chiedono al suddito, al cittadino, delle prestazioni che contraddicono la parola di Dio, la Sacra Scrittura, allora non soltanto il cristiano ha il diritto, ma ha il dovere di disubbidire. Che cosa significa però disubbidire? Nel caso della Chiesa significa appunto quello che ha fatto Lutero, resistere all'autorità, disubbidire concretamente, accettandone le conseguenze, per lui è stata la scomunica. Nei confronti dell'autorità politica, Lutero dice, disubbidire significa naturalmente non eseguire ciò che l'autorità politica chiede, ma lui non prevede, e questa è la grande differenza con Münzer, per fare un nome, non prevede il cristiano ribelle. Non prevede il cristiano ribelle all'autorità costituita, politica, non nel senso che questo significhi approvare l'autorità, ma significa chiedere a Dio, che lo ha istituito, che lo destituisca. Cioè Lutero ha una... dice il cristiano sopporta anche il tiranno, ma chiede a Dio di abbatterlo, perché è Dio che lo ha istituito e è Dio che lo abbatte. Cioè...
E questa però è la distanza irrimediabile della modernità.
Sì. Ecco, lui, diciamo...
Tra l'altro, ecco, appunto c'è questa certezza, la parola di Dio, sì, ma chi la interpreta? Per esempio, Lutero dice spesso, non so, hanno manomesso, diciamo, il mio Vangelo, cioè è sempre una soggettività,
sì,
molto forte.
Sì, no? Sì, ma c'è, lì c'è una sorta di identificazione di sé con la parola, così come la capisco, insomma, non si sfugge a questo relativo, che è il relativo dell'interpretazione personale o anche comunitaria, ecco. Quindi questo è inevitabile, ma ecco, è il concetto... Per esprimere quello che Lutero vuole nei confronti dell'autorità, è quello che possiamo chiamare la rivoluzione dall'alto. Ecco, non dal basso, ma dall'alto sì.
Ecco, e qui ci fu la grande questione della guerra dei contadini di Thomas Münzer, che lei citava adesso.
Sì.
Sì, naturalmente può aver avuto ragione rispetto alle violenze, però nello stesso tempo... ammetteva la guerra per cause giuste, cioè, qui c'è l'idea della guerra giusta, no?
Sì, c'è la guerra della guerra giusta, c'è, sì,
ecco,
sì.
Ecco, e allora la guerra dei contadini...
La guerra dei contadini per Lutero non era giusta, erano giuste le ragioni dei contadini, ma non era giusta la scelta dei contadini di ribellarsi, diciamo, con la violenza, insomma... con le armi, in poche parole, anche se le armi le avevano più i principi che i contadini stessi. Ecco, i contadini, secondo Lutero, naturalmente, e io credo che lui abbia sbagliato profondamente.
Anche se poi ha toccato un tema non ancora risolto, cioè quello della possibilità per il cristiano di usare violenza in difesa dei terzi,
sì.
Cioè non è sciolta questa cosa.
No, è anche insolubile.
È insolubile, sì.
Perché dipende troppo anche dalle situazioni concrete che via via cambiano. Lui però appunto non prevedeva, lui diceva se volete fare la rivoluzione fatela pure, ma lasciate fuori il nome cristiano, cioè non fate la rivoluzione in nome di Cristo, perché Cristo è uno che ha accettato la croce, eccetera, eccetera. Questo è il suo discorso, che secondo me, naturalmente, diciamo, 5 secoli dopo...
Però poi dice anche l'ha accettata per sé, ma non è legittimo accettarla per gli altri, quindi
difatti,
in guerra ci si può difendere, secondo Lutero stesso.
Difatti. Ecco. Ma la situazione appunto è questa qua. Lutero appunto non capisce, secondo me, che i contadini non avevano nessun altro strumento culturale e ideale a cui rifarsi se non il cristianesimo, e quindi la rivoluzione loro la potevano fare soltanto nel nome di Cristo, non lo potevano fare a nome loro, perché il loro quadro culturale era un quadro assolutamente cristiano, e non solo, era un quadro già animato dalla predicazione della libertà che Lutero stesso aveva fatto. E in testa al diciamo esercito, per dire così, dei contadini c'era la bandiera, una bandiera su cui c'era scritto unicamente Freiheit, libertà. Ecco. E questa libertà, loro dicevano in uno dei loro punti, Cristo ci ha liberati non soltanto nel senso della liberazione dai peccati, dall'ansia, dalla paura, dell'inferno, eccetera, eccetera, ci ha liberati anche dall'oppressione che i tiranni, che i principi esercitavano. Lutero diceva allora, avete ragione, i principi sono delle canaglie, vi maltrattano, però un cristiano reagisce diversamente. E cioè non ha capito praticamente che cosa...
No, soprattutto la cosa strana è che appunto poi un cristiano invece può combattere se l'oggetto...
Se l'oggetto
è la guerra.
E se è il principe... Capisci?
Non puoi... Sì, lo so.
Ecco, se il principe, insomma, vabbè, l'autorità politica...
Sì, glielo dice, chiede.
Glielo chiede, allora sì.
Però c'è la questione della guerra giusta o ingiusta. Insomma, la cosa appassionante è vedere che Lutero stesso si aggroviglia in questi problemi.
Si aggroviglia, sì, sì.
E quindi prende una posizione, poi ne prende un'altra, e devo dire che una bella sorpresa è trovare Lutero contro gli eretici. Perché...
Una brutta sorpresa.
Sì, sì.
E difatti ha cambiato idea, purtroppo ha cambiato idea.
Ecco, però devo dire che da un punto di vista narrativo e storico è bello vedere che questo gigante cambia idea, anche se verso l'errore, vabbè, ma poi magari l'avrebbe cambiata di nuovo, chi lo sa. Però devo dire che questo è bello.
Sì,
purtroppo cambia idea.
Cambia idea perché pensi che una delle 41 proposizioni in nome delle quali Lutero è stato dichiarato eretico è una proposizione che lui ha scritto e che dice è contro lo Spirito Santo bruciare gli eretici. Questa era una frase di Lutero che la Curia Romana ha iscritto nelle frasi che lo condannano come eretico. Per aver detto che è certo. Contro lo Spirito Santo bruciare gli eretici. Quindi aveva
E poi che cosa invece lo attiva al punto da...
Probabilmente è difficile dirlo, ma il fatto...
Da condannare le eresie.
Sì, l'eresia nel caso specifico era l'anabattismo. E l'anabattismo veniva percepito come qualche cosa di completamente anti-istituzionale e anti-riforma, cioè perché metteva in discussione proprio la riforma come l'aveva concepita e la stava realizzando. Quindi era una specie di nemico, tra virgolette, interno, perché erano pacifici loro, ma naturalmente minavano in un certo senso alla base la riforma, dicendo che era una riforma abortita perché non aveva affrontato il vero problema, che era la Chiesa costantiniana, il fatto che la religione e il potere politico, bene o male, si spalleggiavano a vicenda.
Senta Paolo Ricca, adesso abbiamo pochi minuti. Lei chiude questa sua introduzione, lei dice la libertà cristiana immessa da Lutero nella storia della Chiesa dell'Occidente ha portato molto frutto, ne porterà ancora, malgrado le contraddizioni, oltre Lutero. Ecco, è bello che lei chiuda con questo oltre Lutero. Cioè, bisogna andare oltre qualunque tradizione, ovviamente.
Sì. Sì, appunto è il tema dell'eredità.
Sì.
L'eredità è qualcosa di molto vivo che ci rende molto responsabili di quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri e certamente Lutero ha dato un contributo enorme alla storia della libertà non soltanto religiosa ma della libertà in Occidente. Però altri hanno dovuto contribuire e migliorare la sua proposta e questo cammino, come dicevamo all'inizio, no? La libertà è anche un territorio in parte sconosciuto, qualche cosa verso cui noi ci muoviamo e quindi è un compito che ci spetta e come spetta alle generazioni future.
Volevo portarla su altre cose, sul fatto che nel 2017 ci sarà un grande anniversario appunto delle tesi di Lutero, e invece più in casa nostra ci sarà una prossima visita del Papa al Tempio Valdese, a Torino.
A Torino, sì, il 22 giugno. E noi ci rallegriamo di questo, è una cosa bellissima. Pensi che in 850 anni di storia non solo non era mai capitato, ma nessuno immaginava che avrebbe mai sarebbe mai potuto capitare una cosa del genere. Quindi siamo contenti, è una cosa bella.
Va bene, ci aspettiamo un bel incontro.
Aprirsi alle novità è anche un